Cominciamo a commentare le prime pagine, ma non solo, insomma, una serie di temi e di argomenti insieme a Davide Giacalone che ci ha raggiunti a Roma. Buongiorno Davide, buona giornata.
Buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno Davide, allora oggi aperture dei quotidiani differenziate tra di loro, la prima del Corriere della Sera, Green Pass, niente sospensione, poi c'è Repubblica, Biden, Xi, duello all'ONU, La Stampa, in arrivo 43 miliardi per la svolta ambientale, e poi c'è Il Messaggero che ci regala questa bella storia, star e milioni per l'idraulico dei VIP con la terza media. Ha lasciato la scuola a 15 anni, ora ha venduto a peso d'oro l'attività negli Stati Uniti, ha costruito un impero con 400 dipendenti e 100.000 lavori ogni anno nelle case londinesi. Davide, a te.
È una storia bella, ma forse per una cosa che è diversa dall'annuncio, che questo signore, questo Charlie Mulligan, che è figlio di un operaio e di una donna che faceva le pulizie, abitava in due stanze a Camden. Adesso è anche carina Camden vicino Londra, ma insomma era sostanzialmente un sobborgo dove non si viveva granché bene. A 15 anni gli fanno lasciare la scuola perché deve andare a lavorare come apprendista idraulico, pagato naturalmente come capita ai ragazzi che cominciano, quindi pagato pochissimo, e deve imparare, cioè gli mettono in mano gli attrezzi, deve imparare a fare l'idraulico, e quello fa da quando aveva 15 anni e adesso ne ha 68, vende adesso. Solo che anziché stare lì a dire dopo aver fatto l'idraulico dove lavora tutto il giorno, andare a bere, sarebbe stato suo diritto, una birra con gli amici e rilassarsi, ha continuato a lavorare, si è approfittato del fatto che, pur non studiando, comunque se lo sapeva, essendo inglese, quindi si è allargato sugli Stati Uniti, ha fondato la Pimlico Pumblers, che significa idraulico, cioè vuol dire sempre idraulico faceva, e si è allargato. Allora è diventato ricco, adesso vende tranne il 10%, il 90% della sua azienda, tranne il 10% dove ha messo il figlio a lavorare, suo figlio, e vende il 90% che è quotato all'incirca 150 milioni di euro. Ora tu ti dici, che bella, questa è una storia hollywoodiana, a parte che è inglese, ma insomma comunque è una storia hollywoodiana, miracolo del sogno americano, chiunque può diventare ricco. Non è questo che mi colpisce, è che ha lavorato da quando aveva 15 anni a quando ne ha 68. La differenza è, no, l'etica del lavoro. Certo, ha avuto fortuna, non c'è alcun dubbio, è stato bravo e anche su questo non c'è alcun dubbio, ma ha lavorato. Non si è chiesto quando è che smetto di lavorare, non si è chiesto quando è che anziché lavorare qualcun altro mi mantiene. Da 15 anni a 68 anni ha lavorato. Fosse questa la ricetta con cui si diventa ricchi, si diventa ricchi adesso singolarmente a 150 milioni di euro riparando tubi e lavandini non è facilissimo, tutti ce la possono fare, però una collettività diventa più ricca lavorando, certamente non ritirandosi dal lavoro o evitando di andarci.
Ecco, diciamo che rimaniamo in tema anche con il secondo argomento che andiamo a toccare, perché nel frattempo sulle pagine dei quotidiani italiani c'è questa ricerca, il pezzo a pagina 11 del Corriere, un pezzo molto bello di Gian Antonio Stella, la ricerca, aperta parentesi, impossibile, chiusa parentesi, della prova scientifica dei lavori usuranti, perché sarebbero ben 203 le mansioni nella lista dei lavori usuranti che è stata messa a punto dalla Commissione sui lavori gravosi. Già oggi 15 categorie possono andare in pensione a 63 anni. E allora cerchiamo un po' di fare luce anche su questi nuovi lavori usuranti, Davide.
Allora, il tema è sempre l'età in cui si va a pensione, no? Sempre la stessa cosa. Fino a che età devo lavorare? Io sono per la libertà, ognuno lavori quanto gli pare e i soldi che
Davide,
ha pensato,
purtroppo no? Il collegamento non ci aiuta stamattina.
Si è usurato.
Esatto.
Anche il collegamento.
Lavorato troppo.
Anche reggere il collegamento quotidiano per la rassegna stampa a livello tecnico. Lavoro usurato.
Io lì volevo arrivare.
Volevo andare in pensione. Allora,
esatto.
Ricky, riusciamo a fare qualcosa
facciamo
un
ultimo tentativo
con Davide Giacalone. Anche perché davvero questo è un tema molto sentito. Poi c'è tutto un elenco. Ci sono, per esempio, i bidelli, quindi tutto il personale ATA, le badanti, i saldatori, i tassisti, i conducenti, i cassieri, ci sono una serie veramente di figure che farebbero parte di questa nuova lista, no? Torniamo sui lavori usuranti e sull'età in cui si può andare in pensione se si fa parte di questa categoria.
Allora, il tema è sempre quello dell'età pensionabile, quindi io sono per ciascuno ci possa andare quando gli pare, naturalmente con quello che ha versato e non con i regali da parte degli altri, però ci sono delle categorie di lavoratori, di lavori che non possono essere fatti tutta la vita. Non puoi continuare tutta la vita a stare davanti a un alto forno. Ora ci sono due possibilità: che tu a un certo punto te ne vada in pensione o che tu cambi mansione, perché hai imparato anche altre cose, non è che sei mica un meccanismo. Se l'azienda ha un minimo, oppure il tuo lavoro ti consente un minimo di elasticità, cambi mansione. Attualmente ci sono 15 categorie che sono considerate usuranti e quindi hanno diritto ad andare in pensione prima. Allargate adesso, sarebbero allargate a 203, che uno dice ma è la miseria, ma la commissione dice ma no, abbiamo fatto un lavoro di grande taglio, perché erano migliaia e migliaia i lavori e le categorie che si tengono usuranti, tra cui appunto volevo inserire anche la rassegna stampa la mattina, cioè tutte le mattine, sempre, cioè uno poi alla fine dice poi con avendo
prime
certa
ore
gente
del giorno, insomma,
prime giorno del giorno,
certa, 11, no,
certa gente in studio vuoi mettere, sai, non è mica facile, poi ogni tanto cambiano il fine settimana, cioè, si usura. E ci hanno messo anche per esempio i bidelli, le colfe, i commessi, gli insegnanti delle primarie. Allora io capisco tutto, ma che il bidello o l'insegnante primario, cioè, perché ha avuto sempre a che fare con i bambini. Oh, decidiamoci, anche l'idraulico è un lavoro usurante, quello l'ha fatto fino a 68 anni, lo vende a 150 milioni di euro. Il concetto è, ma noi siamo qui per, cioè, lo scopo della nostra vita è cercare di riuscire a lavorare il meno possibile per arrivare primo in pensione. È di una tristezza infinita come prospettiva. Ma veramente questo è il senso? Dopodiché, sì, certo, ci sono lavori che non possono essere fatti tutta la vita. La corsa a rientrare dentro questi lavori, dentro queste categorie, per riuscire a non lavorare, non è una corsa razionale, è una corsa egoista, è una corsa insensata, è una corsa che va risolta lasciando la massima libertà e semmai inserendo per le categorie che hanno maggiore usura una parte di contributo previdenziale a carico della collettività. Poi in pensione ci va comunque quando gli pare, e se continua a lavorare diventerà più ricco.
Allora Davide, torniamo e lo facciamo dalla prima di Repubblica sul caso di Litvinenko, l'ex spia avvelenata nel 2006 nel Regno Unito. Ieri la Corte di Strasburgo ha detto che è stato avvelenato da Mosca.
Quella sentenza ieri della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cui si era rivolta la moglie di Litvinenko, cambia un po' le cose oggettivamente, nel senso che già la giustizia inglese aveva stabilito che due agenti, quindi due sicari russi erano arrivati lì e gli avevano dato il polonio. Tra l'altro non è che sia un caso isolato, perché è stato fatto anche purtroppo con altri soggetti più o meno in circostanze in qualche modo paragonabili. Poi adesso è in località segreta Khodorkovsky, che era stato, diciamo così, l'attuale oppositore, si trova in galera in Russia, quindi non è che poi sia una cosa così. Però Strasburgo, la Corte di Strasburgo, sul ricorso della moglie, dice il mandante è la Russia, siccome la Russia, cioè, cos'è, un continente, una bandiera, è il governo russo, quindi da oggi noi dobbiamo tenere presente che una corte internazionale ci dice chi ha rapporti con quel governo ha rapporti con il mandante di assassinio. Questo è brutto. Dopodiché io non penso affatto che non si debbano avere rapporti, che l'elenco dei dittatori con i quali si hanno rapporti di affari è piuttosto considerevole, quindi diciamo così non è quello l'aspetto, che c'è un legame con la cultura russa che è inscindibile per noi italiani e per tutte le persone civili di questo mondo. Riuscire ad avere la letteratura del mondo sarebbe orba se non avesse anche l'occhio della letteratura russa, su questo non c'è alcun dubbio, però quella è una cosa che va considerata. Pertanto, siccome la Russia con Pietro il Grande, con gli zar, con il comunismo, con il nazionalismo putiniano, comunque investe quattrini, ha sempre investito quattrini per indebolire e dividere le forze dell'Europa occidentale democratiche e i paesi democratici, ricordiamoci che quelle formazioni, quindi ieri per esempio il Partito Comunista in Italia, oggi per esempio i cosiddetti sovranisti che hanno preso soldi dalla Russia, sono al servizio di un paese e di una forza che è lì per dividerci, indebolirci e, tra l'altro, da ieri sappiamo è mandante di un assassinio.
siamo a pagina 4 della Repubblica, la mossa UE, niente vertice negli Stati Uniti, prima chiariscano sui sottomarini. Si parla di questo summit della prossima settimana a Pittsburgh, pesa il caso AUKUS, appunto, Australia, UK, USA, l'Europa non siamo stati consultati, Michel, che è il presidente del Consiglio Europeo, dice tra alleati serve chiarezza, le relazioni non sono in discussione, ma per Bruxelles qualcosa si è rotto. Insomma, che cosa sta succedendo dopo questo patto?
Beh, sta succedendo una cosa, anzi per la verità è già successa, diciamo, poi ci si ne accorge piano piano. È successo una cosa che cambia in qualche modo gli equilibri, cioè la sfida al contenimento della potenza altrui non è più in Europa. È stato così fino a ieri, avevamo un confine dentro l'Europa, i nostri paesi erano divisi, la Germania era divisa in due, quindi fino a ieri mattina il confronto di potenza avveniva qui, con dei contorni, per esempio l'Afghanistan, che poi abbiamo ereditato sotto forma di talebani, che era stato invaso dall'Unione Sovietica. Adesso questo confronto si fa nel Pacifico e la proiezione di forza statunitense è nel Pacifico, da qui l'accordo con l'Australia l'idea di fornire questi sottomarini nucleari che erano già stati offerti dalla Francia. E l'Europa non c'è solo nel Pacifico, cioè se guardate una cartina geografica, il Pacifico non è una cosa. L'unico paese che per ragioni storiche ha una proiezione nel Pacifico è appunto la Francia, insieme al Regno Unito, ovviamente per la vecchia tradizione coloniale, perché l'Australia è parte di quello che una volta fu. E quindi tutto questo cambia le cose, però cambia anche gli equilibri del rapporto all'interno della NATO, da qui una frizione che è destinata a continuare a durare e rimarrà, perché sia chiaro, rimarrà sia l'alleanza, perché saremo comunque alleati, sia una maggiore frizione dentro questo essere comunque alleati, il che significa che l'Unione Europea, che è il posto più ricco del mondo, noi siamo il posto più ricco e più sicuro del mondo, ecco, se intende giocare anche a quel tavolo non può che cominciare a camminare verso una forza armata comune, se no a quel tavolo ci si siede con le armi, sperando naturalmente di non utilizzarle.
Davide, le parole del presidente americano Joe Biden all'Assemblea Generale dell'ONU, invita all'unità, e intanto il presidente iraniano si dice favorevole ai negoziati sul nucleare che portino alla fine di tutte le sanzioni contro Teheran, lo leggiamo in prima pagina sul Sole 24 Ore.
E appunto ieri ha detto Biden alle Nazioni Unite, noi contiamo di non utilizzare le armi, noi voglio essere un presidente senza guerre, però diciamo così le ha messe sul tavolo, perché il punto delle armi, ma questo lo dicevano già i romani, voglio dire, cioè preparati alla guerra per evitarla, per conservare la pace. Ora, le Nazioni Unite sono il luogo delle buone intenzioni, se uno vuole fare un discorso bello ecumenico per la pace, le Nazioni Unite sono perfette, cioè hanno proprio lo sfondo anche dal punto di vista architettonico. Ieri il presidente statunitense ha detto una serie di cose molto interessanti, cioè non c'è un confronto di potenza. I cinesi, per la verità, il presidente cinese ha detto sì, magari evitate di venirci proprio sotto le coste, perché poi vogliamo muoverci. In Medio Oriente bisogna tutelare la sicurezza di Israele, più che giusto fare due stati e due popoli, che è l'antico progetto che non ha mai funzionato. Speriamo di riuscire a riaprire il dialogo con gli iraniani sul contenimento dell'atomico, anche questa è una vecchia storia, nel senso che era già stato fatto, però quindi intanto vanno avanti, cioè sono tutte cose, il concetto, la domanda, se fosse stata una conferenza stampa, credo che la domanda al presidente statunitense sarebbe, cioè, scusi presidente, da dove comincia? Siccome non era una conferenza stampa, le ha potute mettere tutte assieme, ma quello, l'impressione che passeranno alla cronaca piuttosto velocemente come elenco di buone intenzioni.
Allora Davide, torniamo su un tema che mediamente giorno sì giorno no stiamo trattando, perché stiamo tornando a parlare di ITA, e il titolo in prima sul Messaggero questa mattina è ITA contro i commissari di Alitalia, assurdo il prezzo del marchio, perché appunto è stato indetto un bando per il marchio Alitalia, 290 milioni è la richiesta, viene definita assurda dall'amministratore delegato di ITA, è fuori mercato, e quindi a questo punto quest'asta rischia il flop e ci risiamo.
Allora, la Sorensor, la mitica finanziaria della Sora Cesira e del Sor Augusto, a questo giro potrebbero anche guardare le cose con un pizzico d'ottimismo, perché forse stanno succedendo due cose che mettono di buon umore. La prima è che l'amministratore di ITA dice: no, io a quel prezzo all'Italia non lo compro, il marchio non lo compro, ve lo tenete. Bravo, bravo. Si fa così, non è che uno prende tutto comunque. Del resto, i commissari hanno ragione, i commissari di Alitalia hanno ragione, perché loro per legge, per mestiere, devono cercare di trarre il maggior quantità di denaro possibile dalla vendita di chi è fallito. E quindi giustamente dicono: guardate che questo marchio è bellissimo, ha un ruolo fondamentale nel mondo, cioè che vale minimo 260 milioni, quelli che devono pagare dicono: guardi, se ha tanto valore, lei se lo tenga, voglio dire, anche perché l'ultima volta, ogni volta che decollate perdete soldi, da questo punto di vista portate anche un po' sfiga, quindi diciamo magari ve lo tenete pure. E la seconda cosa è che ha avviato i negoziati per l'alleanza con almeno due, cioè negoziati con due compagnie aeree statunitensi. Voi sapete che l'Italia non si è mai alleata seriamente con nessuno, salvo poi cedere tutto alla fine. Anche abbiamo vestito le nostre hostess di un verde osceno in omaggio a ETA, cioè se non altro quello potevamo in qualche modo risparmiarcelo, e quindi queste sono due buone notizie per la Sorensol, naturalmente purché tenga duro, perché faranno di tutto per vendergli il marchio anche all'Italia. Beh, se è una questione di, se l'asta anziché al rialzo la si fa al ribasso, è un buon punto di partenza.
Però intanto la giornata per loro comincia bene, col piede giusto. Allora, 7:30 minuti, c'è spazio ancora per le parole di Papa Francesco pronunciate ieri, le troviamo in prima pagina sul Corriere della Sera, molto chiare: qualcuno mi voleva morto e già preparava il conclave, ma eccomi qui.
E beh, insomma, non male come fratellanza cristiana.
Lucide, lucide.
Sì, lui, c'è il precedente di Caino, ma insomma, voglio dire, è vero che c'erano alcuni fratelli qui che stavano preparando il conclave dandomi per morto. Oilà, io sono ancora qui. Ed è un gesuita che si stava rivolgendo a dei gesuiti, e quel colloquio è stato pubblicato sulla Civiltà Cattolica. Tutto questo esclude nella maniera più assoluta che sia avvenuto per caso. L'ha pubblicato perché voleva pubblicarlo, e i gesuiti l'hanno pubblicato perché ritenevano necessario. L'altro giorno aveva detto che c'era un cardinale che non si era vaccinato, però è ricoverato e sta male. Il tasso di fratellanza al momento dietro le mura leonine è piuttosto, diciamo così, ondivago.
Abbastanza. Grazie a Davide Giacalone. Naturalmente torniamo come di consueto domani mattina con la rassegna stampa. Buona giornata e buon lavoro.
A domani e buona radiovisione a tutti.
Ne abbiamo parlato anche in rassegna stampa, se ne legge oggi su tutti i quotidiani ancora la situazione ITA verso Alitalia, una situazione che si interrompe da più punti di vista e in più condizioni, quella legata all'acquisto del brand che è stato appunto messo all'asta 290 milioni di euro, ma anche quello dei sindacati e dei lavoratori. Quindi abbiamo bisogno questa mattina di fare un po' di chiarezza, vogliamo provare a capire quale sarà il futuro della compagnia di bandiera, e lo facciamo con un super esperto, esperto di aeronautica, di aerei, di voli, di aeroporti, Leonard Berberi del Corriere. Buongiorno Leonard, grazie per essere con noi.
Buongiorno a te Giusy e a chi ci ascolta da casa o dalla macchina.
Eccoci, allora, come detto, cominciamo a fare un po' di chiarezza. Quindi le due, ITA e l'Italia, litigano ad esempio sulla valutazione del marchio, come accennato. Possiamo un po' ricostruire la vicenda insieme?
Allora, la Commissione europea, nel dare l'ok a Italia Trasporto Aereo, da cui la sigla ITA, ha stabilito anche una serie di requisiti. Ha detto per esempio che il marchio Alitalia non può passare direttamente dalla vecchia compagnia alla nuova compagnia, ma che deve essere in qualche modo vinto attraverso una gara pubblica aperta a tutte le altre compagnie aeree europee e del resto del mondo. A questa gara parteciperà anche ITA, che però ritiene la base d'asta di 290 milioni di euro un po' troppo elevata. La speranza di ITA è quella di pagare il meno possibile questo marchio, e i tecnici periti la valutano attorno ai 145-150 milioni di euro, però pagare meno di quei 150 milioni di euro e poi partire, avviare l'operazione il 15 d'ottobre. Mancano 23 giorni, molte cose sono ancora da mettere a posto.
Ieri abbiamo assistito alla mobilitazione dei lavoratori, facciamo il punto insomma su quelle che sono le loro richieste.
All'Italia oggi conta 10.200 dipendenti. ITA intende decollare con 2.800 dipendenti. Questo vuol dire che ci sarebbero 7.500 dipendenti, uno in più o uno in meno, che resterebbero a questo punto non assorbiti dalla nuova compagnia aerea, si devono licenziare dall'Italia ed essere assunti da Italia Trasporto Aereo, ma ne resterebbero 7.500. Per loro la gestione commissariale chiede un anno ulteriore di cassa integrazione, quindi fino alla fine di settembre 2022. I sindacati invece dicono: colleghiamo la cassa integrazione dei dipendenti di Alitalia ai 5 anni di piano industriale, che ormai sono 4 anni di piano industriale di ITA, per cui estendiamo la cassa integrazione di chi non verrà assorbito da ITA fino al 2025, cioè qual è quello che è l'ultimo anno del piano industriale
per ITA, presentato ITA. Ecco, Leonard, facciamo chiarezza anche su un punto: entrambe sono società totalmente pubbliche o c'è una parte di azionariato?
All'Italia partiva, diciamo così, privata, con il 49% anche di Etihad. Dal 2 maggio del 2017, essendo entrata in gestione straordinaria, in amministrazione straordinaria, diciamo è dello Stato. ITA invece parte già con una dotazione finanziaria tutta pubblica, ancora una volta dello Stato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avrà una dotazione fino al 2023 di 1.350 milioni. Questo è quello che ha autorizzato la Commissione Europea.
Ok, quindi stiamo parlando di insomma, società totalmente a carico del Tesoro, insomma, dei Ministeri del Tesoro dell'Economia. Possiamo capire ancora un po' che cosa succede il 15 ottobre o cosa ci aspettiamo che accada il 15 ottobre, perché ci sarebbe questa l'Italia che ufficialmente non vola più.
E questo parte anche dell'accordo, degli altri accordi, tanti accordi con la Commissione Europea. All'Italia smetterà di volare il 14 ottobre del 2021. Il giorno dopo, il 15 di ottobre, è previsto il decollo di Italia Trasporto Aereo. Decollo con 52 dei circa 90 aerei di Alitalia, per cui non è che i passeggeri vedranno un cambio di velivoli e un cambio di marchio. Si spera che il marchio, per ITA, si spera che il marchio passi dall'Italia a ITA, ma gli aerei saranno comunque con la livrea classica di Alitalia, quindi con la tricolore sulla coda.
Ecco, proprio a proposito di continuità e discontinuità, in questo senso Bruxelles ha chiesto che ci sia una netta discontinuità. Per ora che margini ci sono? Fino ad ora si è vista appunto questo cambiamento?
All'estero fanno ancora un po' fatica a capire che cosa succederà davvero, tant'è vero che danno, diciamo, per morta all'Italia. Muore, diciamo, l'Alitalia vecchia, l'Alitalia gestita dai commissari negli ultimi 4 anni e qualche mese. Rinascerà l'Italia sotto le spoglie di Italia Trasporto Aereo, ma molte delle cose di Alitalia, compresi i dipendenti, passeranno nella nuova compagnia. Anche il codice di volo di ITA sarà lo stesso di Alitalia, così come anche le prime 3 cifre che indicano il biglietto
AZ, 055. Insomma, famoso AZ.
Esatto.
AZ.
Leonard,
esatto.
Ti faccio una domanda proprio terra a terra, però insomma diciamo che le preoccupazioni da questo punto di vista sono molte, lo sono state le scorse settimane. Se poi risolta la questione delle miglia?
Allora, cerco di essere il più diplomatico possibile. Conosco persone che hanno 1.350.000 miglia.
Esatto.
E mettiamola così: il tempo per consumare il più possibile quelle miglia comprando dei biglietti all'Italia è sempre meno. Suggerisco il più possibile di utilizzarli in questi giorni, andando dove possibile, anche se diciamo le restrizioni non aiutano molto. Vedremo cosa decideranno i commissari con il bando di vendita, perché il programma Fedeltà Mille Miglia sarà messo
è
in vendita.
Non
potrà comprarla ITA. E molti, diciamo, clienti sperano che la prenda un'altra compagnia aerea, perché potrebbero anche finire queste miglia nelle mani di una catena di supermercati. Per carità, non si possono usare per i voli, ma magari per i buoni spesa.
Si fa la spesa con tutti questi punti. Ancora una battuta in 5 secondi: possiamo prenotare adesso noi per esempio per Natale con Italia Bo?
Assolutamente sì, dagli ultimi giorni di agosto si può prenotare con un sito che è gestito sempre da Alitalia, almeno in questo momento. Però è un altro sito, itaspa.com.
Molto bene. Allora, comunque massima solidarietà, non so se era una cosa autobiografica, comunque massima solidarietà
a chi si trova con un milione
di miglia da spendere.
Non io, perché io
ma noi forse abbiamo un collega.
Un cogitore.
Ok.
Grazie a Leonard Berberi del Corriere della Sera, prestissimo. Grazie mille.
Grazie a voi, buona giornata.
Allora, 7:55 minuti e noi diamo il buongiorno al nostro Don Antonio.
È qui, è pronto, ecco, anche lui per volare, vai.
Ecco, è bella che quella di questa mattina è: non impariamo a vivere quando sarà troppo tardi.
Impariamo a vivere quando sarà troppo tardi. Non aspettiamo.
Sì, capito. Mm.
Sai che
io, per esempio, che ho 90 anni sono ancora in tempo, capito?
Ma tu hai già imparato, però.
Dai, sì, ovviamente. Se no non ti affideremo a questo spazio.
Dai, su.
Auguri a tutti.
Ciao caro,
tutti,
buona giornata, a domani. Ciao. Mercoledì 22 settembre, una data molto particolare quella di oggi, è la data di cambio di stagione. Dall'estate si passa ufficialmente in autunno e ci possono essere alcune ripercussioni anche dal punto di vista psicologico, proprio per l'avvento di questa stagione, appunto quella autunnale. Vogliamo approfondire un po' questa mattina l'argomento con la dottoressa Maura Manca, che è psicologa, psicoterapeuta ed è anche presidente dell'Osservatorio Nazionale sull'Adolescenza, che ci ha raggiunti in diretta. Buongiorno dottoressa Manca.
Buongiorno a voi, buongiorno anche a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
Allora dottoressa, cominciamo subito, l'abbiamo anticipato, il tema, l'autunno, questo buio che inizia a prevalere sul tempo di luce, magari ci può avere anche delle ripercussioni a livello psicologico, anche nel nostro umore.
Sì, è verissimo, a volte sembra strano, però anche quante volte abbiamo sentito anche le persone dire colpa del tempo, sono nervoso per colpa del tempo, perché sono è la luce, il sole che mi condiziona. Ed è vero, ma c'è una risposta, ci sono due risposte. Una sta dentro il nostro cervello e quindi è quella delle nostre funzioni organiche che ci spiega il cosa, e una il come, cioè il nostro atteggiamento. Perché attenzione, non diamo neanche tutta colpa al nostro cervello, perché siamo anche noi che un po' condizioniamo il nostro stato d'animo. Ovviamente quando non stiamo parlando di patologie conclamate, è importante sottolinearlo questo. Noi abbiamo una ghiandolina che è piccolina ma che si fa sentire nel nostro cervello, che regola il nostro, fa come una sorta la termoregolazione, cioè regola anche il nostro ritmo del sonno, e ci adattiamo anche quando c'è meno luce. Che cosa significa? Che iniziano a essere rilasciati meno determinati ormoni, cioè quelli che regolano il sonno, e un po' di più quelli che regolano il sonno, quindi a volte possiamo sentirci anche un po' più assonnati o avere problemi del sonno in questo periodo, e quelli legati all'umore, cioè l'ormone del buon umore. E quindi molte persone si sentono un po' più irrequiete, un pochino più nervose. A volte sento spesso in questo periodo: sono strano, scatto con più facilità, non dormo bene, digerisco male. Questo può essere, cioè può essere il fatto che ci stiamo riadattando a questa condizione, che quindi nel nostro organismo succede tutto questo. Però dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento.
Ecco, facciamo così, manuale per i brutti risvegli, cioè quando noi
autunnali,
no, ecco, ancora prima di farci il caffè, capiamo che c'è qualcosa che non va in quella giornata che sta per cominciare, che cosa dobbiamo fare? Manuali di emergenza.
Io direi prima di andare a dormire, perché tante persone poi vanno a dormire che appunto iniziano a essere: no, domani mi devo alzare, devo fare, ho questa giornata così, sono stanco e sono nervoso. Il problema è che l'autunno arriva subito dopo l'estate. Nell'estate siamo usciti, eravamo un po' più liberi, e dobbiamo riprendere i nostri ritmi in questo periodo, e quindi non lasciamo andare quella condizione e non abbiamo voglia di riprendere un po' le corse quotidiane. Allora dobbiamo invece accettare che la nostra vita è un po' scandita da tutto questo, per cui dobbiamo cercare di evitare di rimanere regolari. Cioè, noi funzioniamo bene quando scandiamo il nostro ritmo interno con regolarità, essere un po' più regolari nel sonno, nell'andare a dormire, nel mangiare, magari fare un po' di movimento. Sembrano cose scontate, però noi funzioniamo bene quando abbiamo l'orologio interno che funziona bene, e avere un atteggiamento non nei confronti della vita di stress, del tipo oh, devo fare, non è possibile. Attenzione anche alle parole che utilizziamo.
Molto interessante quest'ultima riflessione, le parole che utilizziamo con gli altri ma anche con noi, dottoressa, quelle sono le pericolose.
Soprattutto con noi. Io faccio fare sempre degli esercizi. Qual è la prima parola che dite la mattina, soprattutto quando avete fretta? Alcune non si possono dire che siamo in diretta, ma non so.
Sono poco radiofonica, ma abbiamo capito,
esatto,
sì.
Però funzionano. Ecco, io dico cambiamo quelle, perché è da lì che noi ci condizioniamo, perché se noi ci diciamo sempre oh no, oh, succederà quello, e abbiamo sempre questo piede in avanti, questo crea stress, crea tensione interna. Quindi a volte bastano piccoli accorgimenti e vedere le cose da un altro punto di vista, l'atteggiamento appunto che abbiamo detto prima, che possiamo ottenere grandi risultati.
Ecco, non è semplicissimo però magari spiegarlo ai più giovani. Lo ricordiamo, lei è presidente dell'Osservatorio Nazionale sull'Adolescenza. Ecco, spiegare questi meccanismi a un ragazzo che si deve tornare a svegliare per andare a scuola magari non è semplicissimo.
No, ma anche un genitore che deve gestire i figli che vanno a scuola, i compiti, il lavoro, la casa e tutto quanto, no. I ragazzi poi se glielo si spiega in maniera semplice e lo vedono e lo capiscono, devo dire che poi danno grandi soddisfazioni. Obiettivamente sì, questo è verissimo. Però è proprio una questione che dobbiamo cambiare qualche piccola nostra abitudine. Noi siamo proprio radicati, attaccati e fedelissimi alle nostre anche cattive abitudini.
È vero. Allora, prima di salutarci, Maura Manca, allora, quando il problema insomma non riguarda noi, in quelle giornate, no, in cui no, ci va qualcosa dritto, no, quindi siamo di buon umore, ma riguarda gli altri, non so, ad esempio arriviamo al lavoro e effettivamente ci accorgiamo che qualcuno ha la luna storta, ecco, vicino a noi,
colleghi,
possiamo
capo.
Anche essere noi a intervenire su questo stato d'animo, a tentare di migliorare l'umore degli altri?
Ma sicuramente anche il nostro atteggiamento positivo può far bene oppure far male, perché alcune persone si innervosiscono nel vedere gli altri felici e gli altri sereni. Dobbiamo stare attenti al contrario, a non farci intossicare dal nervosismo e dalla negatività degli altri, perché molte volte io vedo tante persone che mi dicono ma vado lì, c'è quello che si lamenta, che fa quello, che fa, ecco, questo forse dobbiamo iniziare a evitare e capire che comunque e cercare magari di parlare, ma dobbiamo ascoltare, ma non riempirci della negatività.
Di quella negatività, quindi a volte ci si sente in colpa se proprio rispetto a questo prendiamo le distanze da qualcuno che ci intossicherebbe. Vogliamo un po' smetterla di sentirci in colpa, dottoressa?
Anche perché i sensi di colpa fanno malissimo, cioè i sensi di colpa ci fanno sentire quello che invece noi non siamo. Cioè, il nostro ruolo non è quello di prendere appunto anche l'umore negativo delle altre persone. Noi possiamo ascoltare, ovviamente stiamo parlando di quotidianità, non di emergenze o non di condizioni estreme, io questo lo sottolineo sempre, però non ci possiamo sentire in colpa quando ci tuteliamo. Questo io lo chiamo amor proprio, cioè certi no, motivati, anche perché le persone che sono così negative non si rendono conto del fatto che vogliono buttare con la pala i propri stati d'animo sugli altri. Allora sta a noi tutelarci e difenderci. Non ci possiamo sentire in colpa se mettiamo qualche paletto per non star male. Questo è importante dirlo, perché tante volte io vedo persone che si sentono che sembra che debbano salvare il mondo, salvare tutti, e poi dopo vanno a fondo, e questo no, assolutamente non va bene. In caso ci sono delle persone che sono in grado di ascoltare e di accogliere, tra cui quelli che fanno il nostro lavoro.
Certo, assolutamente sì. E allora grazie alla dottoressa Maura Manca, abbiamo parlato anche di amor proprio o sopravvivenza, dipende dalle situazioni. Esatto. Dottoressa Manca, grazie per essere stata con noi,
grazie,
alla prossima.
A presto. Buon proseguimento.
Allora, adesso vi presentiamo la storia di un'azienda che cerca persone da assumere ma non le trova. L'azienda è Framar, tra poco vi raccontiamo anche di cosa si occupa, ma subito diamo voce all'amministratore delegato di Framar, Simone Maffeis, collegato con noi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti e anche ai radioascoltatori.
Grazie naturalmente, buongiorno Simone. E appunto dicevamo, ci racconta un po' di che cosa trattate, e certamente qualche cosa che richiede molte persone a lavorare per voi.
Sì, senz'altro. Ma noi siamo un'azienda di cleaning, operiamo a 360 gradi in ambito civile e industriale. L'azienda l'ha fondata nostro padre nel 1970 e da allora i numeri sono un po' cambiati. Oggi operiamo in 15 regioni italiane in maniera diretta e nei altrettanti restanti con dei partner che abbiamo selezionato e adottano le nostre politiche e tecniche di lavoro. Oggi stiamo cercando 20 addetti, principalmente in ambito aeroportuale. Noi ci occupiamo delle pulizie tecniche di aeromobili per un grande vettore italiano che opera in Italia, sulle due basi principali, quindi di Bergamo, Orio al Serio e Malpensa. E quindi abbiamo necessità impellenti trovare queste 20 persone.
Ecco, queste persone, questi voi ne avete già mille collaboratori, ci raccontavamo nei giorni scorsi al telefono, a tempo indeterminato, insomma sì. Questi addetti alle pulizie degli aeromobili li cercate fra Bergamo, Malpensa e Bologna, non riuscite a trovarli. Allora, si è fatto un'idea, insomma, del problema, quale possa essere?
Ma guardi, senz'altro la pandemia, quando poi portato blocco degli aeroporti italiani, quindi la riduzione della capacità operativa delle compagnie aeree, ha fatto sì che parte dei nostri collaboratori lasciassero un po' con lo stand by il dubbio, quindi qualcuno ci ha lasciato per dedicarsi a altre attività oppure rimanere chi in cassa integrazione, che altre soluzioni. Quando l'operatività poi è ripartita, parliamo di aprile 2021, gli operatori sono tornati alla grande poi a ripartire a volare, quindi ci siamo trovati dalla sera alla mattina con una scopertura di posti di lavoro. Quindi oggi troviamo nella condizione che le compagnie stanno ritornando a volare a pieno regime e noi dobbiamo garantire loro le pulizie tecniche, quindi non parliamo di operazioni di pulizia tra un muro e l'altro, ma di attività più complesse, parliamo della pulizia esterna degli aeromobili, la lucidatura della carlinga, la pulizia dei carrelli di aeromobile, il cambio della moquette, quindi operazioni abbastanza complesse, complicate.
Certo. Sì. Simone, possiamo chiederle chi è il candidato ideale, ma giusto perché così apriamo anche questo fronte, se alcuni nostri ascoltatori dovessero trovarsi disponibili, magari vi mandano anche un curriculum.
Ma guardi, come diciamo sempre, noi non cerchiamo persone che abbiano già una formazione tecnica specifica, abbiamo necessità di persone che abbiano voglia di mettersi in gioco, mi dico sempre, di sporcarsi le mani con i dovuti strumenti di protezione, però qui c'è tanta bisogno di manodopera. Calcoli che il 95% dell'attività che noi svolgiamo è svolta in maniera manuale, quindi la formazione base che noi chiediamo ai collaboratori, che abbiano veramente tanta voglia di lavorare e di seguirci passo passo. Noi abbiamo un'academy interna di formazione soprattutto in questi ambiti tecnici, quindi accompagniamo i collaboratori in un percorso di formazione vigilato anche dalle compagnie aeree, in questo caso, che fanno dei trials, delle indagini, delle verifiche puntuali sulla verifica che abbiano le competenze, perché l'attività nostra poi comporta anche il svolgimento delle pratiche di pulizia e garantisce poi a tutti i passeggeri che oggi volano in maniera quasi a regime di salire a bordo di aeromobili efficienti e puliti, insomma, e sanificati anche in questo
periodo. È veramente singolare che un'azienda, insomma, sia pronta ad assumere con un bel contratto, con una paga mensile. Io adesso non voglio entrare nel dettaglio, però noi ne abbiamo parlato nelle scorse ore. Non sono 500 euro al mese, intanto, e poi vediamo cos'è. No, perché sentiamo di tutto in Italia e non trovi
i candidati. Tra l'altro, i sindacati hanno fatto un ottimo lavoro dal punto di vista sul contratto nazionale che abbiamo siglato dal 1° di luglio, quindi noi applichiamo oggi quello che è il contratto nazionale con tutte le dovute maggiorazioni, attività, l'attività è notturna, precisiamo quello.
Per tutti questi operatori
okay, sì, okay. Calcolate che le attività di queste pulizie vengono svolte nello slot 23 e 5 di mattina,
perché appunto gli aerei non volano, chiaro, sono fermi in aeroporto.
In queste 6 ore noi ci occupiamo di tutta la pulizia esterna, interna, quindi parliamo sempre di deep cleaning, quindi attività pesanti.
Chiaro.
Quindi le cifre che lei ha detto sono molto molto distanti.
Giusto per essere chiari, perché poi sentiamo dei casi,
certo,
veramente,
guardi,
limite, non è questo.
Già leggiamo messaggi e che allora devono pagare, infatti. Sì, appunto, stanno pagando e stiamo parlando anche di contratti a tempo indeterminato, Maffeis?
Ma guardi, operando in ambito aeroportuale, le persone che vengono scelte candidate, quindi facendo poi un percorso lungo di formazione, calcolate che noi per formare una persona in questi ambiti impieghiamo circa 4-5 mesi. Quindi i collaboratori che scegliamo vogliamo che siano fidelizzati a noi e rimangano con noi. Quindi sì, li assumiamo poi a tempo indeterminato.
Certo. Allora facciamo così, dottor Maffeis, siamo sulla prima radio italiana, noi proviamo naturalmente a fare la nostra parte. Se lei è d'accordo, lasciamo un indirizzo mail, un sito, insomma, ci dica lei cosa.
Guardi,
così
sul nostro sito ci sono tutti i riferimenti per candidature.
Com'è il sito?
www.framar.it, la mail è info@framar.it, e lì trovano tutte le indicazioni per proporre candidature per questi posti.
Posti aperti a Bergamo, a Malpensa e a Bologna, mi conferma?
Sì. Okay. Poi vabbè, la nostra attività è sempre in costante ricerca poi di personale, quindi al di là di, poi, di queste figure, noi operando in tutta Italia ciclicamente abbiamo posizioni scoperte, quindi che vanno al di là anche di queste figure.
Allora, buon lavoro, fate un lavoro importantissimo, abbiamo imparato insomma ad averne estremamente bisogno, essere dipendenti dalla sanificazione. Insomma,
guardi, se posso rubarvi solo 30 secondi, io volevo approfittarne per ringraziare tutti i nostri collaboratori. In questo anno e mezzo di pandemia ci hanno sempre accompagnato e seguito, garantendo poi a tutti i fruitori i servizi di entrare in ambienti sanificati. Certo. E protetti,
sicuri.
Bello, bello anche il messaggio appunto con chi lavora con lei da parte dell'amministratore delegato di Framar, Simone Maffeise, che è stato nostro ospite e che ringraziamo di cuore. A presto.
Grazie a voi, a tutti.
Ci faccia
grazie,
sapere
buongiorno.
Se trova Sentato. Le persone che
esatto,
cerca.
Esatto, noi ci abbiamo messo.
Grazie.
Spazio dedicato all'attualità, è tornato a trovarci il direttore di Libero, Alessandro Sallusti. Buongiorno direttore, bentornato.
Buongiorno, buongiorno direttore. Il titolo di oggi è un po' lo spunto per del quotidiano di Libero di oggi, è un po' lo spunto per partire con la chiacchierata con lei. Parliamo di Green Pass, nello specifico voi vi rivolgete alla scelta della Lega. La Lega si vaccina, il titolo d'apertura con Pedriga che dice che non c'è spazio per i Novax e la polemica per l'Adonato che lascia la Lega, voi la definite la passionaria Sieri. Ci racconta un po' la posizione Lega Green Pass e in generale questo nuovo decreto sul Green Pass.
Ma in generale la Lega è sempre stata abbastanza ambigua, non solo verso una vaccinazione massiva, ma anche poi quello che comporta, cioè il Green Pass. Sì, no, sì, però la libertà, eccetera, eccetera. Ieri, in coincidenza col voto parlamentare sul Green Pass, Federica, che è il governatore del Friuli, uno dei dirigenti più autorevoli, ha parlato, immagino per nome e per conto, del Salvini, e dice nella Lega non c'è spazio per le politiche Novax, siamo per la vaccinazione, e in Parlamento ha votato la fiducia, sia pure con qualche assenza un po' vistosa.
Certo, chiaramente. Tra l'altro è arrivata anche un'agenzia battuta pochi minuti fa da appunto da l'ANSA. Salvini dice: chi si aspetta divisioni dovrà aspettare altri 30 anni. Però il clima, come dicevamo, all'interno non sembra così sereno.
Sì, perché insomma con la spaccatura sul scegliere di schierarsi decisamente contro i Novax è evidente. È una decisione che probabilmente hanno preso più i governatori, che poi sono quelli sul campo che hanno i problemi concreti dei pericoli del Covid. Salvini è stato tirato un po' per la giacchetta. Da qui a dire, come dicono qualcuno, come qualcuno sostiene anche in queste ore, che è il primo vero strappo dentro la dirigenza della Lega tra Salvini, e che quindi Salvini rischia il posto, ecco, per essere un po' più chiari con gli ascoltatori, secondo me è un po' presto e non è così, però insomma una spaccatura c'è stata.
Direttore, che ne pensa della strategia invece di opposizione esercitata, messa in pratica da Giorgia Meloni? Allora, naturalmente anche qui ci concentriamo molto sul Green Pass. Insomma, la tesi della Meloni è: sì, ma con l'obbligatorietà, che adesso si estende anche ai lavoratori dal 15 ottobre, praticamente questo è un obbligo vaccinale, insomma, chiamato in un altro modo. E la Meloni, che era stata una delle prime, no, sostenitrici del Green Pass.
Ma è stata all'inizio, in tempi non sospetti, quando ancora non c'erano i vaccini, c'erano appena arrivati i vaccini, dice sì, ma ci sono i vaccini, ma senza il Green Pass non serve niente. Poi quando è arrivato il Green Pass si è messa su una posizione molto ostile. Ma guardi, per fortuna in questo paese c'è qualcuno che fa opposizione, almeno uno deve fare l'opposizione, se no siamo in un regime, no? E quindi non condivido questa posizione di Fratelli d'Italia, ostile al, insomma, che strizza un po' l'occhio ai Novax, perché poi loro, se tu gli dici questo, si incacchiano e dicono: non è vero, noi non strizziamo l'occhio. Però insomma, di fatto la posizione è quella lì e io non la condivido. Dall'altra parte capisco che qualcuno deve fare opposizione, se no siamo in un regime. Il dubbio che ho, la perplessità che ho, dico: va bene Giorgio, sei bravissima, eccezionale, fantastica, eccetera, eccetera, domani devi governare, tu cosa fai? Non spingi sulla campagna vaccinale? non introduce i controlli? Non lo so, perché sai, un conto è fare opposizione, un conto è essere con responsabilità di governo.
Qualcuno deve fare opposizione, sì, ma diciamo, in questo momento i temi lei... non sono molti, ecco, su cui discutere, ecco, si parla solo del Green Pass
su
ultimamente.
Cui opporsi, quindi. Esatto, esatto. Senta, Sallusti, lei ieri ha scritto di rincari, di bollette, si parla nello specifico di luce e gas, però anche stamattina c'è un altro pezzo, anche la benzina che vola ai massimi. Insomma, cosa aspetta gli italiani nei prossimi mesi?
No, gli aspetta un rincaro dei costi energetici, si chiamano, della bolletta energetica, ma un calo importante e sensibile, almeno che il governo non riesca a sterilizzarlo, si dice in termini tecnici, cioè a pagarlo lui al nostro posto, perché quello che sta succedendo nel mondo è che l'energia sta, il prezzo dell'energia sta schizzando le stelle. Questo è colpa, non è colpa, ma comunque conseguenza di alcune delle politiche green, è conseguenza delle crisi internazionali, soprattutto dei brutti rapporti tra Europa e Russia. Insomma, i problemi sono complicati. Il risultato è che o il governo decide di darci una mano, oppure a fine anno rischiamo di pagare tra benzina e bollette più di 1.000 euro a testa famiglia. 1.000 euro sono tante, siamo oltre il 50% di quello che si spende adesso.
Grazie direttore, ci fermiamo qui per il momento, grazie per essere stato con noi, Alessandro Sallusti, direttore di Libero, torniamo a sentirci prestissimo. Grazie a Giusy Legrenzi
e grazie ad Enrico Galletti, a domani, ciao.